Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Lo Spirito Santo ci dona la gioia, ed Egli è la gioia. La gioia è il dono nel quale tutti gli altri doni sono riassunti. Essa è l'espressione della felicità, dell'essere in armonia con se stessi, ciò che può derivare solo dall'essere in armonia con Dio e con la sua creazione. Fa parte della natura della gioia l'irradiarsi, il doversi comunicare. Lo spirito missionario della Chiesa non è altro che l'impulso di comunicare la gioia che ci è stata donata. Che essa sia sempre viva in noi e quindi si irradi sul mondo nelle sue tribolazioni. Tale è il mio auspicio alla fine di quest'anno. Insieme con un vivo ringraziamento per tutto il vostro faticare e operare, auguro a tutti voi che questa gioia derivante da Dio ci venga donata abbondantemente anche nell'anno nuovo.
È lunedì 22 dicembre 2008, buon avvento, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Alvaro D'Amico, la parte tecnica, Elena Colson e Luciana Fantini sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete sentito la parte conclusiva del tradizionale discorso rivolto oggi dal Papa alla Curia Romana per gli auguri di Natale. Benedetto XVI ha preso oggi spunto da alcuni dei più importanti avvenimenti ecclesiali dell'anno che sta per chiudersi per offrire una vera e propria dissertazione dedicata allo Spirito Santo che ha mostrato una visibile Pentecoste nel 2008, soprattutto durante la giornata mondiale della gioventù del luglio scorso in Australia e durante il recente sinodo dei Vescovi dedicato alla parola di Dio. Dunque una gioia che nasce dallo Spirito, gioia come avete sentito che è stato anche l'augurio del Papa, e noi commentiamo questo ampio e importante discorso del Papa con un ospite che è con noi in studio, ringraziamo per questo. Si tratta di Sandro Magister, vaticanista e scrittore. Magister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Ricordo Sandro Magister, conosciuto come vaticanista del settimanale L'Espresso, cura soprattutto il sito internet www.chiesa. Le chiedo innanzitutto, Magister, un commento a questo ampio discorso che poi cercheremo di analizzare nel dettaglio.
Il Papa questa volta si è riferito a due fatti dell'anno passato, che sono stati la giornata mondiale della gioventù a Sydney e il sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio, e li ha unificati in una trattazione sullo Spirito Santo, un po' in attesa forse, ma molto molto pertinente da come egli ha cercato di far capire. Lo Spirito Santo anzitutto come Spirito creatore, infatti c'è stata nel discorso di Benedetto XVI questa visione grandiosa, molto positiva, della creazione nel suo insieme, dell'uomo e del cosmo, con la formulazione di una sorta di ecologia dell'uomo, che è un po' uno dei passaggi centrali di questo discorso.
Comunque un discorso di fine anno, un discorso prenatalizio intriso davvero di gioia e speranza.
Sì, senza dubbio, anche se questo va detto che è una cifra costante di questo pontificato. La sua predicazione non è mai una predicazione a tinte fosche, anzi è una predicazione molto luminosa che si prefigge esattamente proprio questo, di portare luce dove c'è tenebra. E da questo punto di vista questo discorso è un discorso molto esemplare dell'orientamento complessivo di questo pontificato.
Parlando dunque ai cardinali, vescovi e presbiteri riuniti nella Sala Clementina, il Papa questa mattina ha sottolineato che nel 2008 ricorrevano importanti anniversari, come i 50 anni dalla morte di Pio XII e dall'elezione al soglio pontificio di Papa Roncalli, ma anche il 40esimo dell'enciclica Humanae Vitae e il 30esimo della morte del suo autore Paolo VI. Ma soprattutto Benedetto XVI si è soffermato sul bimillenario della nascita di San Paolo, che lo ha spinto proprio a proclamare lo scorso 28 giugno l'anno paolino. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito.
La sera del 28 giugno, alla presenza del patriarca Ecumenico Bartolomeo I di Costantinopoli e di rappresentanti di molte altre chiese e comunità ecclesiali, Abbiamo potuto inaugurare nella Basilica di San Paolo fuori le mura l'anno paolino. Nel ricordo della nascita dell'Apostolo delle Cente 2000 anni fa. Paolo per noi non è una figura del passato. Mediante le sue lettere egli ci parla tuttora. E chi entra in colloquio con lui viene da lui sospinto verso il Cristo crocifisso e risorto. L'anno paolino è un anno di pellegrinaggio, non soltanto nel senso di un cammino esteriore verso i luoghi paolini, ma anche e soprattutto in quello di un pellegrinaggio del cuore, insieme con Paolo, verso Gesù Cristo. In definitiva, Paolo ci insegna anche che la Chiesa è corpo di Cristo, che il capo e il corpo sono inseparabili e che non può esserci amore per Cristo senza amore per la sua Chiesa e la sua comunità vivente.
Sandro Magister, questi auguri natalizi del Papa sono capitati proprio quasi a metà di questo anno paolino che lui ha voluto, lo ha citato durante il discorso di oggi e diciamo che un po' San Paolo fa da riferimento in molti punti di questa sua ampia dissertazione.
Sì, in particolare dice di San Paolo che porta verso Gesù Cristo, che è poi lo stesso ruolo che Benedetto XVI attribuisce a se stesso, quando in un altro passaggio del discorso dice che lui non è il centro di qualsiasi manifestazione o celebrazione o incontro, lui è il vicario che quindi addita la persona verso cui tutti devono guardare, che è esattamente Gesù Cristo crocifisso e risorto.
Una definizione di se stesso che Benedetto XVI diede pochi giorni dopo essere stato eletto al Sommo Pontificio.
Sì, in particolare nell'omelia della celebrazione di insediamento sulla cattedra di San Giovanni Laterano, la sua seconda messa pubblica.
E torniamo a guardare il discorso pronunciato oggi dal Papa nella Sala Clementina. Benedetto XVI ha poi segnalato tre avvenimenti specifici centrali nella vita della Chiesa nel 2008. La GMG australiana del luglio scorso, grande festa della fede l'ha definita, i suoi due viaggi negli Stati Uniti ad aprile e in Francia nel settembre scorso, viaggi, ha detto, nei quali la Chiesa si è resa visibile davanti al mondo, e poi il Sinodo dei Vescovi dell'ottobre scorso sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. E già soffermandosi sul Sinodo, il Papa ha introdotto il tema centrale di questo discorso, quello dello Spirito Santo. Nella Chiesa, ha detto, c'è una Pentecoste ancora oggi, incompiuta però, perché c'è una moltitudine di lingue che ancora attendono la parola di Dio. E poi il suo auspicio sul Sinodo, sentiamo.
Speriamo ora che le esperienze e le acquisizioni del Sinodo influiscano efficacemente sulla vita della Chiesa, sul personale rapporto con le Sacre Scritture, sulla loro interpretazione nella liturgia e nella catechesi, come anche nella ricerca scientifica, affinché la Bibbia non rimanga una parola del passato, ma la sua vitalità e attualità siano lette, dischiuse nella vastità delle dimensioni dei suoi significati.
Così dunque Benedetto XVI oggi, parlando del recente Sinodo dei Vescovi. Sandro Magister, è stato un sinodo che Papa Benedetto XVI ha vissuto con molta intensità proprio come presidente del sinodo, tra l'altro facendo anche un intervento che poi ha portato a una delle proposizioni finali. Come commenti le parole importanti che ha dedicato a questo avvenimento?
Al Sinodo Benedetto XVI ha partecipato non soltanto come spettatore, ascoltatore, ma anche come protagonista. Ha fatto un intervento a metà circa dei lavori, molto breve ma estremamente chiaro nella sua formulazione. Un intervento che tra l'altro echeggiava proprio quello che è stato lo spirito con cui lui ha scritto e sta scrivendo nella seconda parte quel libro straordinario che è Gesù di Nazareth, cioè l'unione della lettura della parola di Dio come parola umana e nello stesso tempo la sua comprensione come espressione di un disegno che Dio compie nell'umanità stessa, che naturalmente si risolve in una considerazione unitaria della figura di Cristo come vero Dio e vero uomo.
Ecco, in questo caso ha voluto anche, abbiamo sentito, lanciare un auspicio che l'esperienza e l'acquisizione del sinodo influiscano efficacemente sulla vita della Chiesa. Come potrebbe essere possibile questo?
Sì, naturalmente questo va visto a diversi livelli, come lui dice, a livello naturalmente di una capacità di lettura delle Sacre Scritture che vedano appunto il protagonista sommo di questa vicenda umano-divina, Gesù nella sua duplice natura umana e divina, a differenza di tanti libri che sono oggi in commercio che presentano Gesù sotto un aspetto esclusivamente umano. E poi, per quanto riguarda la vita della Chiesa più propriamente detta, una rivalutazione, una riqualificazione della parola nella liturgia. C'è sicuramente da parte di Benedetto XVI un'attenzione e una sensibilità fortissima su questi temi che sono i suoi, proprio quelli che lui ha tante volte affrontato anche da teologo e da cardinale.
Siamo sulla Radio Vaticana in diretta con il vaticanista Sandro Magister. Continuiamo a analizzare il discorso pronunciato oggi dal Papa in occasione degli auguri natalizi alla Curia. Uno dei temi centrali di questo discorso è stata la GMG dello scorso luglio in Australia, a Sydney. Il Papa ha ricordato come questo viaggio, come gli altri da lui compiuti, sia stato un manifestarsi in pubblico della fede che chiama in causa tutti coloro che cercano di capire il tempo presente, in qualche modo sottolineando l'importanza di questi avvenimenti. E poi ha voluto sottolineare la differenza tra la GMG come vero momento in cui si è manifestata la gioia della fede che nasce dallo Spirito Santo e invece una semplice festa giovanile, uno spettacolo, un concerto rock, rispondendo così anche, sembrato, a delle critiche che sono arrivate a questo tipo di avvenimenti dallo stesso ambiente cattolico. Sentiamo cosa ha detto il Papa e poi lo commentiamo con Sandro Magister.
Secondo la scrittura, la gioia è frutto dello Spirito Santo e questo frutto era abbondantemente percepibile nei giorni di Sydney.
Magister, ecco, quasi una difesa, una rivalutazione delle GMG oggi è stata fatta dal Papa.
Sì, questo devo dire che è un po' inatteso, perché come elemento del discorso di Benedetto XVI, perché si è sempre pensato che Benedetto XVI in qualche modo abbia ereditato queste forme di incontro giovanile di massa e in qualche modo abbia cercato quindi di amministrare un'idea che non è sua sostanzialmente. In realtà le cose non stanno affatto così da quello che si è visto durante, ad esempio, l'ultima giornata mondiale della gioventù a Sydney e da quello che lui dice e ha detto in varie occasioni, ma in particolare oggi. Ha dato una lettura, un'interpretazione di queste giornate notevole, molto, molto perspicace, molto profonda e naturalmente indirettamente o implicitamente polemica nei confronti di quella sottovalutazione, di quella squalifica quasi snobistica che tanti ceti intellettuali cattolici, il Papa l'ha detto quasi esplicitamente, hanno fatto criticando queste forme di aggregazione giovanile. Il Papa ha sottolineato degli aspetti che in realtà sono quelli che poi hanno sostanziato questa giornata mondiale della gioventù. La grande Via Crucis di Sydney ha detto che è stata veramente il momento emblematico di quelle giornate e io non esiterei a dire che effettivamente quella è stata una grande, moderna, sacra rappresentazione, ma in più il Papa ha aggiunto che c'è stata la Via Crucis, ma c'è stata la grande liturgia e lì nella grande liturgia ha detto, e questo è un suo punto di forza che ribadisce spessissimo, ha detto che la parola lì diventa fatto, quello che noi non siamo capaci di fare lo fa Dio, che entra, irrompe, squarci i cieli e discende. Questo non è un modo di leggere superficiale le giornate mondiali della gioventù. E lui dice che queste giornate seminano qualcosa che dà frutto.
E ancora con Sandro Magister andiamo a guardare la seconda parte del discorso pronunciato oggi dal Papa alla Curia. Benedetto XVI ha tracciato quella che potremmo definire una precisa catechesi sullo Spirito Santo, sottolineando quattro dimensioni che si possono trarre dalla scrittura e dalla tradizione e che appartengono allo Spirito. La fede nello Spirito creatore, la fede in uno Spirito parlante nella Bibbia, e qui siamo alla connessione col Sinodo, la fede nella inseparabilità di Cristo dallo Spirito Santo e infine la connessione tra Spirito Santo e Chiesa, parole che tra l'altro ricordano, no, quanto abbiamo sentito il Papa ha detto parlando di San Paolo. Ma soffermiamoci soprattutto sul primo punto, la fede nello spirito creatore, perché c'è un passaggio che merita di essere commentato. Ascoltiamolo.
Fa parte dell'annuncio che la Chiesa deve recare la testimonianza in favore dello spirito creatore presente nella natura nel suo insieme, in special modo nella natura dell'uomo creato ad immagine di Dio. Partendo da questa prospettiva, occorrerebbe rileggere l'enciclica Umane Vitae. L'intenzione di Papa Paolo VI era di difendere l'amore contro la sessualità come consumo, il futuro contro la pretesa esclusiva del presente e la natura dell'uomo contro la sua manipolazione.
Magister, ecco, come commentare questo passaggio del discorso del Papa, questa spiegazione del vero significato, della vera funzione di questa enciclica del suo predecessore Paolo VI?
Confesso che questo riferimento all'enciclica Umane Vitae è arrivato in modo fulminante e abbastanza sorprendente al termine di questo sviluppo che il Papa ha fatto nel primo punto della sua sostanziale catechesi sullo Spirito Santo, quella riferita appunto allo Spirito Santo come spirito creatore. Ed è appunto interessante il come il Papa ci è arrivato a questa rivalutazione positiva dell'intenzione profonda dell'Umane Vitae. Ci è arrivato praticamente in nome di una ecologia dell'uomo che difenda non soltanto le foreste tropicali, gli animali, le piante, le acque da qualsiasi offesa, ma che difenda l'uomo stesso dal pericolo di autodistruggersi. E dice che l'uomo appunto deve avere la capacità di riconoscere nella creazione quell'ordine che non può essere sconvolto, e quell'ordine comprende l'uomo e la donna, comprende il maschio e la femmina. La teoria del gender, aggiunge il Papa, la moderna teoria del gender secondo cui la sessualità è una creazione personale e culturale, è qualcosa che, dice il Papa, distrugge proprio l'essenza dell'uomo, e da questa distruzione dobbiamo proteggere l'uomo e l'Umane Vitae, e qui interviene, è esattamente un richiamo a questa importanza di difesa che l'uomo esige. È abbastanza singolare che questa difesa dell'Umane Vitae all'interno di questo discorso così profondo, così ardito anche sulla naturalità dell'essere uomo e dell'essere donna, avvenga mentre circola con grande apprezzamento di pubblico un libro di un cardinale che ha attaccato frontalmente l'Umane Vitae, il libro del cardinale Martini, Conversazioni notturne a Gerusalemme. Nel discorso del Papa non c'è naturalmente nessuna polemica diretta con questo libro, però non c'è dubbio che si tratta di due letture profondamente distanti e in buona misura opposte.
Ringraziamo Sandro Magister. Noi per il momento ci fermiamo qui. Tema della trasmissione di oggi, il discorso che il Papa ha rivolto in occasione della presentazione degli auguri natalizi alla Curia Romana questa mattina in Sala Clementina. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, potremmo ancora parlare di questo discorso, e poi ci fermeremo ancora qualche minuto con Sandro Magister per parlare del libro Omelie, l'anno liturgico narrato da Josef Ratzinger, Papa, proprio curato dal vaticanista dell'Espresso, edito da Scheiwiller. E ne parleremo nella seconda parte. Adesso ci prepariamo ad ascoltare i titoli del TG1 in diretta. Ringrazio Alvaro D'Amico, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia.
Napolitano, paese diviso in politica, non sulle missioni all'estero, quelle di pace, una priorità irrinunciabile, fini in Afghanistan, visita ai militari. Esplode villetta nel Senese, forse per una fuga di gas, sotto le macerie ancora una ragazza, salvate la madre e una sorella. Dio decide chi è uomo e donna, per il Papa questo è l'ordine della creazione, disprezzarlo, aggiunge, sarebbe autodistruzione. Polizia locale e autonomia di sindaci, province e regioni in tema di sicurezza, il ministro Maroni annuncia i provvedimenti per il 2009. Natale al freddo e al gelo, con la neve a bassa quota, ultimi giorni per i regali a Milano, sport invernali in pieno centro. Calcio, clamoroso 5-1 del Milan nel posticipo contro l'Udinese con Beckham in tribuna, continua la rincorsa della Juventus all'Inter in fuga.
Buongiorno. E questi erano i titoli del TG1 delle 13.30, li abbiamo ascoltati come sempre qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, per darvi un'idea degli argomenti, delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Vi ricordo il radiogiornale della Radio Vaticana alle ore 14, tra poco meno di 30 minuti, su queste frequenze. E riprendiamo la nostra diretta di oggi, stiamo commentando il discorso del Papa pronunciato oggi in occasione della presentazione degli auguri natalizi alla Curia Romana con il vaticanista Sandro Magister, che è con noi in studio. Ancora buon pomeriggio, Magister.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, ricordiamo, nel nostro radiogiornale delle 14 di oggi ci sarà il servizio del collega Alessandro De Carolis, che saluto e ringrazio anche per la collaborazione a questa diretta, in cui proviamo un primo approccio a questo ampio discorso. Ce ne sarebbe da parlare a lungo, perché sono tanti i temi evocati dal Papa. Commentiamo quanto abbiamo appena visto al telegiornale di Rai 1, una scelta tra l'altro abbastanza legata al tema che stavamo trattando poco fa, Magister, cioè il passaggio in cui il Papa, parlando dello Spirito Creatore, in questa sua catechesi sullo Spirito Santo, ha toccato il tema dibattuto della teoria del genere e ha in qualche modo spiegato il vero significato di un'enciclica che a 40 anni di distanza provoca ancora molte polemiche anche all'interno del mondo cattolico, l'Umane Vitae di Paolo VI. Come giudica, Magister, la scelta che ha fatto il TG1, anche con il titolo abbastanza esplicito, no?
Beh, credo che il TG1 abbia centrato un elemento del discorso del Papa che tocca sul vivo una questione molto dibattuta oggi. Da questo punto di vista la scelta giornalisticamente è stata molto efficace. E per niente marginale rispetto a quelli che sono stati i temi dibattuti e svolti da Benedetto XVI. È interessante notare che Benedetto XVI ha svolto questo tema, quello richiamato dal titolo del telegiornale, in termini molto, molto netti, quando ha detto in particolare: non è una metafisica superata se la Chiesa parla della natura dell'essere umano come uomo e donna e chiede che quest'ordine della creazione venga rispettato. Il che, tra l'altro, è un eco di quella insistenza che il Papa ha fatto in questo discorso, ma l'ha fatta anche altre volte, su quella struttura matematica che appartiene all'intera creazione e che consente, è una sorta di fondamento, le moderne scienze della natura. Cioè, senza una struttura razionale del cosmo è impossibile in qualche modo fare scienza operativa. E il Papa insiste molto su questo e dice allora che se c'è questa struttura matematica c'è qualcosa di più oltre alla struttura matematica immessa dallo Spirito Creatore, c'è anche un disegno etico, c'è anche una creazione che indica all'uomo la strada da percorrere. Il non percorrerla sui sentieri più cruciali significa autodistruggere l'uomo e distruggere la creazione.
E sono punti questi importanti del dibattito odierno, anche nel dialogo tra mondo cattolico e mondo laico, perché non solo riguardano l'Umane Vitae e appunto la teoria del genere, ma rimandano anche al dibattito tra cosiddetti creazionisti e evoluzionisti, che è stato affrontato recentemente nella plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, verrà nuovamente affrontato nel 2009 da un importante convegno, perché il 2009 è anche non solo l'anno dell'astronomia, come ha ricordato ieri il Papa, ma sarà anche l'anniversario di un'importante opera di Charles Darwin. Quindi si riparlerà nuovamente di questo tema. E in questo discorso di oggi il Papa in qualche modo ha ricordato qual è la sua impostazione.
Sì, sì, è il grande tema ricorrente del rapporto tra la scienza e la fede. Il Papa su questo è molto sensibile, ha delle idee molto chiare, e queste idee le trasmette con discreta efficacia, in particolare anche con questo discorso di oggi.
Ecco, un aspetto che mi ha colpito, e torniamo a parlare della giornata mondiale della gioventù del luglio scorso a Sydney, che da queste righe, da queste parole che abbiamo ascoltato oggi, sembra che il Papa faccia anche una sorta di diario personale, no? Il modo in cui l'ha vissuta questa GMG. Sicuramente gli ha lasciato dei ricordi indelebili, fortissimi, di gioia, di partecipazione dei giovani. Lei diceva poco fa che si considerano le GMG, giustamente, storicamente un'invenzione di Giovanni Paolo II, che Benedetto XVI avrebbe in qualche modo ereditato, e invece le ha fatte completamente sue, sembra ormai.
Sì, sicuramente, e le ha fatte sue anche con dando un'impronta personale molto legata anche al suo temperamento, al suo talento personale. Io mi ricordo nella prima di queste giornate della gioventù, quella del 2005 in Germania, il coraggio assolutamente non conformista con cui il Papa si inginocchiò e stette in silenzio davanti all'Eucaristia per 20 minuti durante la veglia che era il clou delle giornate della gioventù stessa. E di nuovo, anche qui a Sydney, nella notte cruciale tra il sabato e la domenica, quella appunto che segna il culmine di queste giornate, ricordo che il Papa ha tenuto un discorso in cui ha dedicato gran parte dello svolgimento del discorso stesso alla questione dello Spirito Santo, confessando che lui stesso da ragazzo non capiva cosa fosse questa terza persona dimenticata della Trinità e che avesse fatto una certa fatica anche da giovane teologo ripercorrendo i passi di Sant'Agostino per capire chi fosse lo spirito creatore. E l'ha detto ai ragazzi senza avere il timore di dire delle cose difficili. Lui non ha mai cercato di addolcire le cose che dice, parlando ai giovani anche davanti a masse abbastanza cospicue dell'ordine del milione di persone. Questa è una caratteristica abbastanza ricorrente di questo Papa, quella di dire le cose impegnative ed effettivamente di conquistare l'ascolto proprio perché dice delle cose che meritano di essere ascoltate perché impegnative.
Ecco, un altro aspetto, Magister, sembra che in questo discorso, come in altre occasioni, il Papa voglia parlare anche, diciamo, ai non credenti, oppure al mondo del pensiero cosiddetto laico, e raccontare loro che esiste una Chiesa viva, una Chiesa forte. Non solo parla di Pentecoste, parlando appunto del Sinodo dei Vescovi, parlando della GMG di Sydney, ma parlando dei suoi viaggi pastorali ha detto è un manifestarsi in pubblico della fede che chiama in causa tutti coloro che cercano di capire il tempo presente e le forze che operano in esso. Come a dire, tenete presente che ci siamo anche noi per capire il mondo. Non si può cercare di capire il mondo oggi senza ascoltare la Chiesa e quello che la Chiesa fa, non solo che dice.
Sì, questa è una convinzione abbastanza interessante che Benedetto XVI trasmette. La sua interpretazione complessiva dei viaggi papali è esattamente questa: mostrare al mondo il volto della Chiesa, il volto della Chiesa in azione, fatta di cose concrete, fatta di in particolare di grandi celebrazioni liturgiche, cosa che avviene anche non soltanto durante i viaggi, ma durante il percorso generale dell'anno liturgico che il Papa compie, con le celebrazioni che vengono trasmesse televisivamente in tutti gli angoli del globo, che consentono a molte persone lontane, che non hanno un rapporto diretto, quindi magari neanche con la Chiesa, oltre che non con il Papa, di vedere all'opera il volto della Chiesa, che si riflette nella parola di Dio proclamata, nel sacramento celebrato, in quell'insieme anche fatto di musica, di arte, di bellezza, che è l'essenza del cristianesimo, su cui Benedetto XVI ha insistito molte volte.
Grazie a Sandro Magister che ci ha aiutato a rileggere il discorso pronunciato oggi dal Papa, ricordiamo proprio in occasione degli auguri natalizi alla Curia Romana, ed è stata anche l'occasione per rileggere e cercare di inquadrare alcuni avvenimenti importanti della vita della Chiesa del 2008, ma soprattutto dell'attività di Papa Benedetto XVI. A questo proposito concluderei parlando di un'opera che proprio Sandro Magister, il vaticanista e scrittore che è nostro ospite, ha curato e pubblicato recentemente: Benedetto XVI, Omelie, l'anno liturgico narrato da Josef Ratzinger Papa, proprio curato da Sandro Magister, edito da Libri Scheviller, un libro che è stato commentato autorevolmente dal Cardinal Scola, dall'Arcivescovo Ravasi in una recensione sul Sole 24 Ore, che riunisce le 27 omelie pronunziate dal Papa nell'arco dell'ultimo anno liturgico. Come nasce quest'opera, Magister, e un po' rileggendo queste 27 omelie, lei è riuscito in qualche modo a trarre un filo che in qualche modo le lega e che dimostra l'importanza che per il Papa riveste proprio questo momento della liturgia?
Premetterei innanzitutto una cosa che è tutt'altro che secondaria, cioè l'idea di questo libro è venuta a un'editrice non cattolica. Libri Scheviller è una prestigiosa casa editoriale di proprietà del Sole 24 Ore, del gruppo 24 Ore. Quindi una casa editrice che non si è mai occupata direttamente di temi di quel genere, ma che ha capito la grandezza di Benedetto XVI Omileta, che ha voluto dedicare a questo proprio un libro e che mi ha chiesto appunto di curarne l'edizione. Ora, questo è esattamente quello che lei accennava prima, quando diceva che in qualche modo Benedetto XVI percepisce che ciò che lui come Papa nei viaggi e in particolare ancora di più nelle celebrazioni liturgiche fa è qualcosa che parla al mondo. E il mondo in qualche modo guarda, ascolta e reagisce. E questo è esattamente un indizio di questo tipo di attenzione e di reazione, che è diventato un libro. Un libro che, a mio parere, rappresenta uno degli aspetti di questo pontificato più caratterizzanti il pontificato stesso, perché Benedetto XVI è un grande omileta, indubitabilmente. Il primo papa di cui si tramandano le omelie è San Leone Magno, ma non ve ne sono stati molti altri di questo livello. E Benedetto XVI sembra quasi un moderno padre della Chiesa da questo punto di vista. Le sue omelie sono qualcosa che effettivamente danno l'idea percepibile di come egli veda la centralità della parola di Dio celebrata liturgicamente, che proprio per questo diventa fatto. L'omelia non è un discorso qualsiasi, è qualcosa che avviene all'interno di un sacramento che realizza ciò che viene proclamato. E Benedetto XVI parla sempre in quest'ottica. Le sue omelie sono una grande narrazione dei fatti che accadono, i fatti della storia della salvezza, ma che è anche una storia presente.
Ecco, dal recente Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio, evocato più volte dal Papa nel discorso di oggi, è scaturito proprio un invito importante al rinnovamento in qualche modo dell'omelia, una maggior cura dell'omelia, addirittura la proposta di un direttorio sulle omelie. Cosa dire a questo proposito, Magister?
Sì, ad essere sinceri, se si fa uno sguardo alla qualità media delle omelie pronunciate dai sacerdoti nel mondo in una domenica qualsiasi, il livello qualitativo non è per niente buono, è piuttosto mediocre. E di questo il Papa è del tutto consapevole. E per quanto riguarda il Sinodo, effettivamente nel Sinodo si è manifestata questa esigenza di riqualificare le omelie e si è fatto anche l'accenno a qualche espediente che potrebbe aiutare questo tipo di riqualificazione, come ad esempio un direttorio. Io francamente non penso che siano poi questi strumenti quelli che potrebbero fare qualcosa. A mio parere potrebbe fa già qualcosa il modello che Benedetto XVI è lui in persona, modello di grande omileta. Se i sacerdoti prendessero questo libro che raccoglie le 27 omelie dell'ultimo anno liturgico appena trascorso e lo sfogliassero, imparerebbero in maniera molto diretta come fare delle omelie di grande qualità.
E come fare perché la parola nella liturgia diventi viva.
Certo, altro che. L'omelia nella liturgia è proprio l'incrocio tra l'eterno e il tempo, tra il disegno di Dio che si manifesta nella storia e la storia stessa, che è fatta anche di storie umili, individuali, di tante persone che lì sono raccolte attorno alla mensa della parola del pane.
Noi ringraziamo dunque Sandro Magister per essere stato in studio con noi, ricordo vaticanista e scrittore, abbiamo ricordato quest'opera che ha curato appunto per Librisch e Willer, Omelie, l'anno liturgico narrato da Josef Ratzinger Papa, e abbiamo anche commentato le parole che Benedetto XVI ha rivolto oggi alla Curia Romana per gli auguri natalizi. Magister, buon Natale e buon anno.
Grazie, buon Natale anche a voi.
E io saluto e ringrazio anche Luciana Fantini ed Elena Colson in regia, e Alvaro D'Amico e Roberto Bellino che sono stati in console. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con il radiogiornale della Radio Vaticana. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.